Gloria a Dio. Papà è buono ed è meraviglioso. Volevo fare un annuncio importante. I battesimi in acqua vengono spostati a domani mattina. I battesimi sono spostati a domani mattina. Quindi non saranno sabato mattina, perché sabato mattina dovremo lasciare le stanze prima di pranzo. Cioè prima del pranzo dobbiamo levare i bagagli dalle stanze, ok? Sabato mattina. In realtà dovremmo levare le valigie dalla stanza entro le 10, 10 e mezza. Pensate sia possibile? No, però diciamo ci saranno gli svizzeri che ti butteranno fuori da casa. Con amore, ma. Sì. Poi faremo. E faremo anche, cercheremo di organizzare le macchine per le persone che sono venute con il treno, con il pullman, quindi chiederemo aiuto per quanti avranno l'opportunità di darci una mano per poter organizzare. Quindi tutti coloro che devono partire con il treno o con il pullman, o che magari hanno difficoltà per qualche passaggio per fuori, fatecelo sapere, ok? Che vi lasceremo qua. Fatecelo sapere, cercheremo di organizzare. Ok, allora domani andremo tutti a mare. Tutti. Chi è stato almeno una volta a mare in questa settimana? Eh? Chi c'è stato almeno una volta a mare? Chi c'è stato? Che vi lamentate, non ci sono stato. Sì, dico alla fine, per favore, per quelli che devono partire, alla fine, domani, per favore, fatemi sapere chi è che ha bisogno di un passaggio, ricordatemelo, ok? Ok, un altro annuncio importante: domani sera faremo l'offerta. Ok? Cosa? Ah, allora, di mattina, i battesimi saranno domani. Domani cercheremo di iniziare. Che? No, si sente. Un po' preghiamo per le orecchie, insomma. Quindi domani dovremmo cercare possibilmente tutti quanti di essere presenti per organizzarci alle 10 in spiaggia, quindi non più tardi delle 10, ok? Se avete delle difficoltà per andare a mare, quindi non avete la macchina, fatecelo sapere che vi lasceremo, organizzeremo, faremo anche più viaggi se è necessario, ok? Per l'una e mezza naturalmente dovremmo essere qua perché c'è il pranzo. È l'una o l'una e mezza? A l'una dovremmo essere qua, quindi il discorso è che non possiamo arrivare qua, poi lavarci in camera e arrivare tardi per pranzo. Quindi magari domani diciamo che pranziamo all'una e mezza, ok? E quindi vi chiedo la collaborazione massima anche per gli orari, per non creare problemi con la cucina, ok? Domani sera avremo la nostra seconda e ultima offerta. Abbiamo fatto la prima offerta lunedì sera, domani sera sarà la seconda offerta, quindi ve lo faccio sapere per non venire impreparati. Dice, pimmi scudai e portafoglio in camera, ok? quindi ve lo faccio sapere perché è importante. Vogliamo ringraziarvi anche per il vostro, per il modo in cui avete anche contribuito per la libreria, per come sono sparite praticamente quasi tutte le magliette. Ancora ce ne sono, e regalatele a qualcuno, sa, magliette buonissime a un euro, voglio dire, potete dare così. Quindi vabbè, in ogni caso è stato straordinario anche lo sforzo che avete fatto, quindi vi ringraziamo per questo. Sì, non è che si vergogna. C'è qualcuno, io ho saputo oggi di una bellissima guarigione che c'è stata, di Andrea. Andrea, non ti vergognare, non ti preoccupare, sono cose che possono capitare a tutti. Comunque, lo dico io o lo dici tu? No, vabbè, Andrea domani ha deciso di battezzarsi anche grazie a questo segno meraviglioso che il Signore gli ha dato, perché lunedì sera era praticamente da ricovero, perché veramente gli erano uscite le emorroidi a livello che non riusciva, stava per svenire proprio, perché aveva dei dolori veramente incredibili. Non so a quanti è successo, è una cosa veramente molto 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 antipatica, molto antipatica, quindi ci possiamo ridere quanto vogliamo, ma il dolore è del suo, ed era molto forte. Io l'ho visto, era quasi sull'orlo dello svenimento per il dolore, e il Signore lo ha guarito istantaneamente. Quando? Durante la sera, la sera dopo, durante l'incontro. Quindi è stato guarito all'istante, quindi vogliamo ringraziare Dio per questo, perché sono veramente delle cose belle, e anche grazie a questo è stato un bel segno per lui, per riconoscere l'intervento di Dio nella sua vita e decidere anche domani di battezzarsi. C'è qualcun altro che si deve battezzare? Tu hai deciso di battezzarsi? C'è qualcun altro che ha pensato di battezzarsi? Una alla volta. Ok, se avete delle perplessità, delle domande, e pensate di non essere pronti, di non essere abbastanza santi, di non essere abbastanza a posto con Dio, di non essere abbastanza maturi, di non essere abbastanza discepoli, vi vorrei far sapere che state credendo ad una bugia. Grazie a Dio. Perché tutte le volte che si parla dei battesimi in acqua, nel Nuovo Testamento si parla che le persone, scritto che le persone si battezzavano in acqua allo stesso istante in cui credevano in Gesù. Non c'erano corsi pre-battesimali, non c'erano consulenze, non c'erano preghiere di liberazione, non c'era se tu fumi non puoi, se tu sei divorziato non puoi, se tu non vieni in chiesa non puoi, se non dai la decima non puoi, se non fai la cena al Signore non puoi. Grazie a Dio la Bibbia è libera da tutte queste cose, perché il Signore è intelligente. E quindi se ci sono delle perplessità magari che avete, voglio incoraggiarvi a fare delle domande, perché molto spesso le persone sono intimorite da questo passo, oppure dalla loro condizione personale. Voglio che voi sappiate che il battesimo non ha niente a che fare con la condizione personale tua, ha solo a che fare con la tua fede in Gesù. Se tu hai creduto, tu puoi essere battezzato. Se tu hai creduto, tu devi essere battezzato. Se tu hai creduto, tu devi battezzarti. Ok? Quindi se ci sono delle domande, alla fine per favore siamo a vostra disposizione, siamo qua. Isaia 43. Battezzarsi in acqua non ha niente a che fare con l'entrare a far parte di una comunità o con entrare a far parte di un gruppo di persone. Il battesimo ha a che fare con la dichiarazione del cuore, della fede in Gesù. Quindi hai creduto? Sì, allora puoi battezzarti. La cena del Signore la faremo sabato mattina. Sì, come sempre ogni ultima riunione facciamo la cena del Signore. La cena del Signore, chi può partecipare alla cena del Signore? Tutti, chiaramente, naturalmente. Possono partecipare tutti, perché sapete, a volte ci sono delle cose strane a volte nelle comunità. Non puoi accostarti alla cena del Signore perché non sei battezzato. Non puoi battezzarti perché magari hai bisogno del corso prebattesimale, o perché fumi, o perché hai una condizione particolare tua a livello morale, sei nella convivenza, oppure hai il vizio del gioco, oppure ancora fumi, oppure ancora eccetera eccetera. E c'è questa sorta di impedimento continuo da parte delle autorità verso le persone nel non permettere loro di accostarsi, tra virgolette, a Dio, alla presenza di Dio, alla cena del Signore. Perché? Perché non si ritengono queste persone pronte, pure, pulite, eccetera eccetera. Però le stesse persone sono sempre ben accette quando fanno l'offerta. Cioè le persone non sono pure, ma i loro soldi sì. Non puoi accostarti alla cena del Signore, però se hai nel cuore di dare un'offerta, gloria a Dio. Questo è il massimo No. Devo cercare una parola un po' più brutta. Ma non voglio dire. No. È chiaramente una cosa molto triste, ok? Diciamola così in maniera pulita. È molto triste perché non esistono queste cose nel Nuovo Testamento. Non esistono. Isaia 43, è meglio, se no poi entro. Isaia 43, il versetto 18 e 19 dice così: non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, essa germoglierà, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Il tema di questo ritiro è un tempo nuovo, un tempo nuovo. Ed è da giorni che stiamo parlando di questo argomento, cioè sul fatto che noi dobbiamo riconoscere quello che Dio sta facendo. Se noi non riconosciamo quello che Lui farà, noi non realizzeremo, non potremo gustare i benefici di questa cosa nuova. Nel momento in cui noi non riusciamo a riconoscere quello che Dio fa, noi rischiamo addirittura di giudicare quello che Dio fa. E invece di essere collaboratori di Dio, noi diventeremo gli oppositori di Dio. Ed è quello che è successo con i farisei, con gli scribi e i farisei e i sadducei ai tempi di Gesù. Gesù è venuto e i suoi non lo hanno ricevuto. Tutti pregavano per una cosa nuova, tutti pregavano per l'avvento del Messia, tutti pregavano per questo liberatore e questo redentore. Quando venne non lo riconobbero, perché erano loro che volevano dire a Dio come fare le cose. Ma noi non possiamo dire a Dio come fare le cose. L'argilla non può dire al vasaio: tu che fai? Il vasaio ha autorità sull'argilla. Amen. Il vasaio ha autorità ed è lui che decide la forma. Non è il lotre che dà la forma al vino, è il vino nuovo che dà la forma al lotre nuovo. Ecco perché il vino nuovo si mette in otri nuovi, perché il vino nuovo spinge, è gassoso, è pieno di gas e quindi dà una forma. E la caratteristica più straordinaria dell'otre nuovo è proprio l'elasticità. Dì alla persona accanto a te: sii più elastico. Sì, più elastico. Non chiudere Dio dentro una scatola, perché Dio la rompe. Non mettere Dio dentro delle regole. Non chiudere Dio dentro delle regole, perché Lui non le rispetta. Dio non rispetta le nostre regole. Dio non le rispetta. Dio vuole che noi rispettiamo le sue regole. Ed è proprio del tempo che voglio parlarvi questa sera in maniera particolare. Dobbiamo riconoscere il tempo nel quale siamo. Ed è un tempo straordinario, un tempo meraviglioso. Molti vorrebbero vivere ai tempi degli Atti degli Apostoli. Io ringrazio Dio che sono nato in questo tempo, perché questo è un tempo straordinario per la nostra città, per la nostra nazione. Questo è un tempo meraviglioso per l'Italia e per gli italiani, non solo per gli italiani in Italia, ma anche per gli italiani all'estero. Dio ha qualcosa di meraviglioso per la nostra nazione, ed è dobbiamo comprendere quello che sta accadendo. Il Vangelo è nato in Giudea, il Vangelo è nato in Israele. Israele ha rigettato il Vangelo e il Vangelo è passato attraverso gli italiani. Il Vangelo è stato rigettato da Israele e attraverso gli italiani il Vangelo si è sparso in tutto il mondo. Il Vangelo si è sparso in tutto il mondo grazie all'impero romano. Pochi sanno questo. In Atti al capitolo 10 si parla di Cornelio. Noi siamo i primi, la prima nazione che è stata, ha ricevuto il messaggio del Vangelo e ha ricevuto la pienezza del battesimo dello Spirito Santo attraverso Cornelio. Dopo gli ebrei, dopo i giudei, noi siamo i primogeniti delle nazioni, siamo i primogeniti dei gentili. Attraverso il Vangelo viene rifiutato dagli ebrei e passa attraverso gli italiani, e dagli italiani poi il Vangelo fa il giro di tutte le nazioni. E noi dobbiamo riconoscere il tempo nel quale noi siamo, perché Dio ha operato in tutto il mondo e il Vangelo sta ritornando di nuovo in Italia, per poi ritornare di nuovo ad Israele, perché Israele sarà salvato. E il tempo di Dio non è un tempo lineare, è un tempo circolare. E la croce rappresenta letteralmente il punto principale di tutto questo. Da lì si spande il Vangelo per tutte le nazioni, passando dall'Italia e poi andando dalla Spagna fino al nord Europa, e il Vangelo arriva di nuovo in Italia per poi ritornare di nuovo a Gerusalemme. Prendete insieme a me Marco capitolo 1, il versetto 14 e 15. Dobbiamo riconoscere il tempo nel quale siamo, perché è un tempo straordinario, è un tempo meraviglioso. Dobbiamo riconoscere le cose straordinarie e meravigliose che lo Spirito Santo sta facendo in questo tempo. Non possiamo ignorarle. Finalmente stiamo vedendo cose per le quali si è pregato per anni, per decenni. E Marco, al capitolo 1, il versetto 14, è scritto così: ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio, dicendo: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Se noi potessimo racchiudere la predicazione di Gesù in una dichiarazione unica, noi potremmo prendere Marco 1,15 e farne la dichiarazione di eccellenza della predicazione del Vangelo del Regno. Gesù, dice la Bibbia, venne in Galilea predicando il Vangelo del Regno, dicendo, questa era la predicazione di Gesù: il tempo è compiuto. Dillo alla persona accanto a te: il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravvediti e credi all'Evangelo. Vedete che quando abbiamo utilizzato la parola, ravvediti, ci siamo messi tutti a ridere? Sapete perché? Perché abbiamo un concetto sbagliato del ravvedimento. E per sdrammatizzare, non ce ne siamo accorti, ma per sdrammatizzare ci siamo messi a ridere. Perché per noi la parola ravvedimento è una brutta parola, che ci fa sentire in colpa, ci fa sentire pesanti, ci fa sentire fuori luogo. Ma la parola ravvedimento è una delle parole più belle che esistono nel Nuovo Testamento. E spiegheremo qualcosa stasera. Il Vangelo del Regno può essere chiuso e racchiuso in queste quattro dichiarazioni. Il tempo è compiuto. Il tempo in questo caso non è il tempo cronos. Nel testo greco ci sono diverse parole, le più famose, le più conosciute sono la parola cronos e la parola kairos. La parola cronos rappresenta il tempo che scorre, le lancette, il tempo del nostro orologio, ok? È il tempo lineare, il tempo che non torna più. Ma quando qua Gesù sta parlando del tempo, non sta parlando del cronos, sta parlando del kairos. Il kairos è il tempo stabilito da Dio per l'adempimento delle sue promesse. E io voglio che stasera insieme a me, per fede, tu afferri questa dichiarazione e la fai tua. Il tempo dell'adempimento delle promesse di Dio per la mia vita è arrivato. Il tempo dell'adempimento delle promesse di Dio per la mia vita è arrivato. Il tempo dell'adempimento delle promesse di Dio per la mia vita è arrivato. Il tempo è compiuto. Gesù ha fatto questa dichiarazione. Ed era una dichiarazione sconvolgente che nessuno aveva mai fatto. Nessuno. Nessuno aveva, si era mai permesso di dire una cosa del genere. Il tempo è compiuto. Vuole cantare? Il regno di Dio non è vicino. Il regno di Dio non è vicino. Questa è una traduzione purtroppo che ci ha fatto un grande danno. È una traduzione sbagliata, perché i traduttori non hanno il coraggio di tradurre bene e correttamente, perché una traduzione corretta di questo verso ci mette in crisi. Il regno di Dio non è vicino, il regno di Dio è arrivato ed è a nostra disposizione. Noi dobbiamo comprendere questo principio. Noi non possiamo postdatare il regno di Dio alla nostra morte. È uno degli errori più gravi. Non c'è niente di più potente di un concetto, ma non c'è niente di più deleterio di un concetto sbagliato. E quando noi abbiamo un concetto sbagliato delle parole di Gesù, noi stiamo danneggiando non solo la nostra vita, ma la nostra generazione. Avere un concetto sbagliato delle parole che Gesù ha utilizzato significa fare vivere le persone nella mancanza continua e costante della realizzazione delle promesse di Dio, del tempo di Dio, del regno di Dio. Il regno di Dio. Il regno di Dio non è un assegno postdatato che ci è stato dato nelle mani. Il regno di Dio è qualcosa che Dio ti dà contante nelle mani. È un assegno circolare nelle tue mani. Tu non puoi postdatare il regno di Dio, perché non potrai mai beneficiarne. Se tu metti una data di attivazione al regno di Dio, dove tu dici il regno di Dio si attiverà dopo la mia morte, tu non beneficerai mai del regno di Dio, perché gli stai dando una data. Ma Gesù ha detto: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Amen. Il tempo è compiuto, non dovete più aspettare. Il tempo è compiuto significa non dovete più aspettare, il regno di Dio è arrivato. E ora farò una dichiarazione che può essere scioccante. Gesù, venendo sulla terra, non ha pianificato la fuga del genere umano in cielo. Gesù ha pianificato il regno di Dio sulla terra. Gesù non è venuto per portare l'uomo in cielo, perché il cielo non è stato creato per l'uomo. L'uomo è stato creato per la terra. E quando Gesù è venuto, non ha pianificato il fatto che, ragazzi, dai, tutti pronti che poi fra un po' andiamo tutti insieme. I mansueti erediteranno la terra e regneranno su di essa. Noi avremo nuovi cieli e nuova terra. Tutte le volte che Gesù parla del cielo, non è riferito al dopo la morte. Guardate in Matteo al capitolo 6, quando Gesù dice: non fatevi tesori sulla terra, ma fatevi tesori in cielo. Noi abbiamo sempre insegnato che quel cielo è qualcosa che riguarda dopo la morte. E quando noi estrapoliamo questi versetti dal loro contesto, noi creiamo un concetto errato delle parole. Perché subito dopo Gesù parla del regno di Dio. Il cielo di cui parla Gesù è il regno di Dio che deve essere stabilito sulla terra. Non sta parlando di terra e cielo, sta parlando di due modi di vivere diversi. Non potete servire Dio e Mammona. Perché siete in ansietà riguardo al mangiare, al bere e al vestire? Non sapete voi che il Padre vostro sa che avete bisogno di tutte queste cose? Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quando dice fatevi dei tesori in cielo, non sta dicendo... Che sta dicendo? Nessuno l'ha mai capito. Trovate una persona che vi spiega una cosa del genere. Nessuno vi saprà spiegare questo concetto, perché è un concetto mistico. Gesù non era un mistico, Gesù era il re dei re. E lui parlava di regnare e governare sulla terra. Fatevi tesori in cielo. Che significa fatevi tesori in cielo? Quando morirete? No, dovete vivere il cielo sulla terra. E l'unico modo per vivere il cielo sulla terra è vivere il regno di Dio. Sempre il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione, ed è per questo motivo che dovete ravvedervi. Il ravvedimento non ha a che fare con il peccato. Il ravvedimento Gesù non lo ha mai associato, mai, mai, mai associato al peccato, mai. Gesù lo ha sempre associato alla cultura del regno di Dio, perché la parola ravvedetevi non significa pentitevi dei vostri peccati. La parola ravvedetevi significa cambiate modo di pensare. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato ed è a vostra disposizione, e se non cambiate il vostro modo di pensare voi non riuscirete a beneficiare di niente, perché l'unica cosa che rimarrà è il regno di Dio. Quindi è bene che voi crediate alla buona notizia, perché il Vangelo è la cultura del regno di Dio. La parola ravvedimento e la parola rinnovamento della mente sono esattamente la stessa cosa, hanno la stessa, addirittura hanno la stessa radice greca. Ne ho parlato con uno studioso di greco, di lettere antiche, mi ha detto: Corrado, è esattamente la stessa cosa. Quando Gesù parla di ravvedimento, l'apostolo Paolo parlava del rinnovare la mente, dell'essere trasformati mediante il rinnovamento della mente. Cos'è per noi il ravvedimento? Nella cultura religiosa, per noi il ravvedimento è: il pastore predica, fa una bella predica sulla legge e fa un appello. Chi si vuole pentire dei suoi peccati, chi vuole chiedere perdono a Dio, e c'è qualcuno che si fa avanti. Ok? Andiamo a pregare per questo sporco peccatore che si è fatto avanti. Preghiamo e lui sente il peso che deve sentirsi in colpa per i propri peccati. Posso chiedervi quanti Gesù ha fatto sentire in colpa per i propri peccati? Perché? Ci avete mai notato? Avete mai notato che Gesù non ha mai fatto cose che neanche gli apostoli hanno fatto? Il nostro metro di misura, come anche diceva Michi benissimo oggi pomeriggio, non è l'apostolo Paolo. Paolo può dire che è imitatore di Cristo, ma non lo è stato per niente in certe cose. Lui può dire quello che vuole, può scrivere quello che vuole, ma lui è stato esattamente in alcuni casi anche contro l'insegnamento di Cristo, e lo ha scritto pure. Il nostro modello non è Paolo, non è Pietro, il nostro modello è Cristo, è lui il nostro maestro, è lui la parola ed è lui che ha l'ultima parola nella nostra vita. E vedete, quando noi leggiamo andiamo in confusione, perché pensiamo che Paolo abbia l'ultima parola. No, Gesù ha l'ultima parola, e tutto quello che non è in accordo con lo spirito di Cristo non viene da Cristo, è tradizione, è pensiero umano, è buona intenzione, ma non è lo spirito di Cristo. Quindi la persona si fa avanti, comincia a piangere, si sente in colpa, e tutti preghiamo e tutti pensiamo che quella persona si sia ravveduta. Perché? Perché si è sentita in colpa dei propri peccati. Quello non è ravvedimento, quello è senso di colpa, quello è dispiacersi per qualcosa, e ci sta, non è questo il problema, ma non è quello il ravvedimento. Il ravvedimento è un'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, quando noi rinunciamo al nostro vecchio modo di pensare, non di agire, di pensare, perché le nostre azioni sono il prodotto dei nostri pensieri. Non puoi comandare ad una persona di non fare più determinate cose se continua a pensare sempre le stesse cose. È follia. Questa è una legge applicata alla Chiesa che mescola la legge e la grazia e creiamo dei mostri. Le persone che in Chiesa si comportano bene e fuori fanno le mostruosità. Perché? Perché hanno cambiato il modo di agire, ma non hanno cambiato il modo di pensare. E quanto può durare un atteggiamento del genere? E se non cambia il modo di, non solo di pensare, non è semplicemente un cambiamento di pensiero, è una formattazione del cervello. Potrei azzardarmi a dire oggi, usando un termine tecnico, non è sostituire il software. In alcuni casi è proprio prendere il vecchio hardware e buttarlo via e sostituirlo. Non è un cambio di pensieri, è un cambio di cultura. I nostri pensieri sono frutto della nostra cultura. Noi non siamo chiamati a cambiare i pensieri, noi siamo chiamati a cambiare la cultura. La cultura del regno di Dio, che è qui e ora. Non è in cielo quando moriamo. È qui e ora. Il tempo è compiuto. Sì, ora arriva Gesù e dice che tutto cambia. Cos'è cambiato? L'impero romano è rimasto. Cos'è cambiato? L'oppressione dei romani è rimasta in Israele. Cos'è cambiato in realtà? È cambiato tutto per coloro che hanno accettato il messaggio del Vangelo. È cambiato tutto per coloro che hanno detto sì a Gesù. Per coloro che hanno detto sì a Gesù, il tempo si è compiuto, il regno di Dio è arrivato e hanno cominciato quest'opera di ravvedimento per cominciare a credere e ad abituarsi. Noi dobbiamo abituarci alla buona notizia. Noi non ci rendiamo conto, noi siamo talmente abituati alle cattive notizie che quando arriva una buona notizia ci sorprendiamo. Siamo così abituati a credere nelle brutte cose, a ascoltare brutte notizie, reputandole, ritenendole normali, che quando arriva la notizia della grazia di Dio nella tua vita, le persone dicono no, è troppo facile. Troppo facile. La domanda è, ma perché dovrebbe essere difficile? Perché dovrebbe essere difficile? È come se un padre dà a mettere alla luce un figlio e mentre è piccolo dice, è troppo facile che ti cambia la mamma. È troppo facile che ti attacchi al seno. È troppo facile che tu ora hai tu una culla. Vattene a lavorare. Fatti il bidet da solo. E là c'è la cucina, là c'è la dispensa e ti cucini da solo e mangi da solo. Ma io sono tuo figlio, è troppo facile. Devi passare per la via stretta. La via stretta. Ma non sei tu che mi hai voluto? Sì. E perché vuoi che io soffra per fare la tua volontà? È troppo facile, figlio. E la risposta di un figlio sarebbe, ma perché non mi lasciavi nel nulla? Perché io non ci volevo venire. Ma se tu mi hai voluto, tu mi devi mettere in condizioni di fare la tua volontà. Troppo facile. Che significa troppo facile? È stato facile per Adamo peccare, è stato facile che il peccato arrivasse su tutta l'umanità senza che l'umanità ne sapesse assolutamente nulla. È stato facile questo? Gesù un giorno disse, è più facile dire alzati e cammina o i tuoi peccati ti sono perdonati. Gesù poteva fare questa discussione, non noi. Perché ciò che è facile per noi è stato difficile per lui. Lui ha preso ogni cosa e l'ha portata al Calvario. Noi beneficiamo della sua obbedienza. Così come abbiamo beneficiato della disobbedienza di Adamo, oggi noi beneficiamo dell'obbedienza di Cristo. È troppo facile, certo che è troppo facile, deve essere facile. Deve essere disponibile per tutta l'umanità. La salvezza non è dei cattolici, la salvezza non è degli evangelici, la salvezza è per il genere umano. Non è far parte di un gruppo particolare di persone che hanno l'elite, che sono l'elite o che hanno il monopolio della verità e che se tu non appartieni al loro gruppo allora tu non andrai da nessuna parte. No, non è così. Gesù parla al mondo intero e dice il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Ed è a vostra disposizione. Il tempo è compiuto. Se tu non credi che il tempo è arrivato, il tempo non arriverà mai. Sapete un giorno cosa il Signore mi disse quando io mi lamentavo con Lui dicendogli io non cambio, non sto cambiando, faccio sempre gli stessi errori, non sto cambiando, sono sempre allo stesso punto. Vi è mai capitato di avere questa sensazione nella vostra vita? A volte dici no, manco sto cambiando, non sono fermo, sto tornando indietro. Vi è mai capitato? E un giorno lo Spirito Santo mi disse, Corrado, se tu non credi che stai cambiando, tu non cambierai mai, perché la mia opera nella tua vita è per fede. E se tu non credi che il tempo è arrivato e che il regno di Dio è nella tua vita, tu non lo sperimenterai mai. Amen. e ci ritroveremo fra 40 anni di nuovo a Roccella a parlare del tempo nuovo, senza raccontare nessuna testimonianza, perché il tempo, ma quale tempo, ancora non è arrivato, no? Vi ricordate ai tempi di Gesù? Le persone vivevano il soprannaturale e quelli che criticavano Gesù vivevano ancora in una maniera assurda. Gesù stava entrando trionfante in Gerusalemme sopra un'asina, acclamato: Osanna, Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E i farisei dicevano: fai tacere i bambini perché stanno facendo troppo rumore, noi stiamo facendo il culto. Il culto a chi? In un tempio vuoto dove non c'era neanche l'arca del patto, e l'iddio dell'arca stava passando dietro di loro e non si rendevano conto che il tempo era arrivato ed era lì a loro disposizione, ma non ne beneficiarono. Un po' come la terra promessa, vi ricordate quando abbiamo letto in Ebrei 3:19, era tutto pronto, era tutto stabilito, ma non poterono entrare a causa della loro... Fratelli, c'è una notizia, non siamo noi che stiamo aspettando Dio. Se noi continuiamo a fare preghiere del tipo apri i cieli, apri i cieli, apri i cieli, e continuiamo a credere in questa preghiera assurda che non sta scritta da nessuna parte, che è una tradizione della Chiesa evangelica, noi non sperimenteremo mai la benedizione e i benefici, che i cieli sono aperti da 2000 anni. È Gesù che ha aperto i cieli 2000 anni fa, lo ha detto a Nicodemo, lo ha sperimentato Stefano, lo ha visto Pietro, lo ha sperimentato Paolo. Perché siamo tornati indietro dicendo che dobbiamo pregare? Sapete perché? Perché vogliamo dare sempre la colpa a qualcuno e non a noi stessi, vogliamo dare sempre la responsabilità al diavolo. Dobbiamo fare riunioni di intercessione, dobbiamo distruggere, dobbiamo fare una mappatura della città, vedere tutti gli alti luoghi, tutte le roccaforti, tutte le fortezze del nemico, dobbiamo andare a pregare, e le cose cambieranno solo quando finiremo questo ciclo di preghiere. Questa non è fede, questa è magia, questa è stregoneria pentecostale. Questa non è fede, questa non è la Bibbia, questa è esoterismo allo stato puro, mascherato e condito di cristianesimo, che non ha niente a che fare con il messaggio di Gesù. Fratello, dobbiamo pregare per la salvezza del nostro paese perché è duro. So che è pesante quello che sto per dirvi, ma potete trovare nel Nuovo Testamento un versetto che ci dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone? C'è un versetto nella Bibbia che dobbiamo pregare, dice che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone. Si sono attivate le chiavi bibliche nella vostra testa, lo so, state cercando di... lo devo trovare il versetto. C'è scritto che dobbiamo pregare per la salvezza delle persone, o c'è scritto che dobbiamo andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo a tutte le persone? Nel senso che non esistono certe cose, certe teorie, certe tradizioni, vabbè, va acchiappate dopo, non vi preoccupate, certe tradizioni che in realtà ci hanno rinchiusi dentro una zona d'ombra, un limbo dal quale non usciamo più. Allora, finché non distruggiamo tutte le fortezze, finché non chiederemo perdono, c'è questa teoria dell'andare e chiedere perdono dei peccati degli antenati. Ragazzi, questo è spiritismo, questo è esoterismo, questa è stregoneria. Andiamo a spezzare legami generazionali, andiamo lì in quel luogo, perché in quel luogo ci sono stati omicidi, è stato versato sangue innocente, e quindi dobbiamo fare una riunione di preghiera, dobbiamo chiedere perdono per il sangue. Andiamo un po' più indietro. Ma perché non chiediamo perdono per il peccato di Adamo? E la risolviamo subito. Andiamo alla radice? Scusa, facciamoci furbi. Andiamo a trovare tutti i peccati di tutta l'umanità. Andiamo direttamente al capostipite. Un giorno, quando saremo con lui, qualche parolina gliela diremo sicuramente. Ok? Ma non esistono questi concetti. Se voi andate a vedere nel Nuovo Testamento, non esistono. Dobbiamo preparare il territorio. Io non lo vedo da nessuna parte. Abbiamo ceduto a certe cose perché vogliamo postdatare il regno di Dio sempre a qualche evento o a qualche situazione particolare, dove ci sentiamo sicuri, dove possiamo dire: ora finalmente Dio potrà operare. Avete mai pensato qualcosa di questo tipo nella vostra vita? Quando smetterò di fumare, Dio si servirà di me. Quando sistemerò quella mia situazione sentimentale, allora potrò vedere la gloria di Dio nella mia vita. Quando avrò uno stipendio, quando sarò sposato, quando farò parte, quando sarò veramente sottomesso a Dio e non cederò più a nessuna tentazione della carne, allora sarai morto. Perché aspettando, non vivrai mai il compimento del tempo per la tua vita. Il tempo è compiuto, dillo insieme a me, il tempo è compiuto. Il regno di Dio è arrivato. E se tu non credi che il tempo è compiuto e che il regno di Dio è arrivato, tu non sperimenterai mai la bellezza di questo. Un anno fa mi trovavo in questo campeggio, stavo avendo dei problemi molto personali, molto particolari. Oggi lo posso dire, lo posso confessare su certe cose, perché ogni sera dopo la predica me ne andavo alla quercia e andavo a piangere. Avevo dei problemi particolari, stavo pregando per determinate cose, stavo chiedendo a Dio che risolvesse determinate cose. Mi ricordo che fu il 19 sera dell'agosto dell'anno scorso, dove Dio mi disse: a settembre questa situazione si sistemerà, ma lo devi credere ora. Ora devi smettere di piangere, ora devi credere che questa situazione si sistemerà a settembre. Nella mia mente ho sempre pensato, quando Dio ti dà una data del genere, un tempo orientativo, che Dio lo fa sempre all'ultimo giorno. Sempre, è un classico, no? È un classico della nostra mentalità. E io mi ricordo che quando ritornai a Catania e cominciai a pregare, Dio mi diede delle parole, Dio mi diede delle immagini così specifiche. E quando cominciai a lavorare, a credere, a cercare di sistemare questa determinata cosa che non era facile da sistemare, io mi ricordo che in quel giorno io dissi: Signore, tu hai detto settembre, io credo che tu lo sistemerai il primo settembre, non il 30. L'1 settembre io voglio vedere l'adempimento di questa cosa. E il Signore mi disse: se tu lo credi, succederà. Il 31 agosto successero delle cose che andarono esattamente all'opposto di quello che io credevo. Mi ricordo che ritornai a casa ed ero disperato. E Dio mi disse: perché stai piangendo? Signore, ma questa cosa non si sistema. Se tu ci credi che è già sistemata, allora la vedrai sistemata. Scattò la mezzanotte. E a mezzanotte e 40 la situazione era già risolta. Alle 00:40 dell'1 settembre si era adempiuta la promessa di Dio per la mia vita. Quando tu credi che il tempo è compiuto e che il regno di Dio è arrivato, tu non devi più aspettare, non puoi più vivere aspettando. Tu devi credere che quella cosa è compiuta. E compiuta, si è adempiuta nella tua vita. Guardate il cantico dei cantici insieme. Capitolo 2, il versetto 10. Cantico dei Cantici, capitolo 2, il versetto 10. Il mio diletto mi ha parlato e mi ha detto. Non mi ha mandato un messaggio, mi ha parlato. Il mio diletto mi ha mandato un SMS e c'era scritto. È un tempismo perfetto. Il mio diletto mi ha parlato e mi ha detto: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, poiché ecco l'inverno è passato, la pioggia è cessata, se n'è andata, i fiori appaiono sulla terra, il tempo del cantare è giunto, e nel nostro paese si ode la voce della tortora. Il fico mette fuori i suoi fichi acerbi e le vite in fiore diffondono una soave fragranza. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. O mia colomba, che stai nelle fenditure delle rocce, nei nascondigli dei dirupi, fammi vedere il tuo viso, fammi udire la tua voce, perché la tua voce è piacevole e il tuo viso è leggiadro. Prendete le volpi, le piccole volpi che danneggiano le vigne, perché le nostre vigne sono in fiore. Il mio diletto è mio, io sono sua, ed egli pascola i greggi fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e le ombre fuggano, ritorna, o mio diletto, e sii come una gazzella o un cerbiatto sui monti che ci separano. Oh, io voglio che tu possa dire questa sera, che possa credere per la tua vita, che il tempo del cantare è giunto, che il tempo del pianto è finito e che tu potrai vedere realizzate tutte le promesse di Dio nella tua vita, perché il tempo è compiuto e il regno di Dio è qui. Questo non fa di noi delle persone perfette. Questo non fa di noi delle persone perfette, questo non fa di noi delle persone migliori. Ma come dice Ebrei 10, noi non siamo di quelli che si tirano indietro, noi siamo di quelli che credono. Ed è il credere nelle parole di Gesù che farà la differenza. Abbiamo bisogno di ravvederci, dobbiamo uscire fuori dalla mentalità religiosa meritocratica che ha distrutto generazioni su generazioni, e dobbiamo abbracciare e diffondere il messaggio della grazia, il Vangelo della grazia di Gesù Cristo, che parla del fatto che Dio ama tutti in maniera incondizionata e che il regno di Dio è qui, e che dobbiamo credere nel messaggio del Vangelo, che è la buona notizia. Ora, quando Gesù parlava del ravvedimento, con chi parlava? Gesù parlava ai giudei, ok? Ai giudei, Gesù parlava alle folle, quindi Gesù parlava ai giudei. Quando gli diceva ravvedetevi, di che cosa stava parlando in realtà? Gesù mai a nessuno ha detto ravvediti dei tuoi peccati. Gesù mai a nessuno ha detto chiedi perdono dei tuoi peccati. Mai a nessuno. Addirittura al contrario, Gesù dichiarava il perdono sulle persone che neanche glielo chiedevano il perdono. Il paralitico, vi ricordate il paralitico? Sceso dai quattro amici? Il paralitico, Gesù guarda gli amici, vede la loro fede e dice al paralitico: i tuoi peccati ti sono perdonati. È strano che glielo dica, perché Gesù ancora non era morto sulla croce. Ci sarebbe tanto da dire su questo argomento. Noi siamo stati perdonati grazie al sacrificio di Gesù. È vero, Ma Gesù dichiarava il perdono anche prima del suo sacrificio. Come la mettiamo? E non aveva a che fare con la legge di Mosè, e non aveva a che fare con i sacrifici. Non aveva a che fare con i sacrifici. Gesù è venuto per mostrare l'immagine del Padre e faceva sentire le persone amate, perdonate, accolte. L'assenza di perdono produce malattie. L'assenza della mancanza di perdono, del senso del perdono, produce delle disfunzioni a livello fisico, a livello mentale, a livello psichico nella nostra vita. E la prima cosa che Gesù ha fatto non è portare l'uomo a Dio. La prima cosa che Gesù ha fatto è portare Dio all'uomo. Gesù ha portato la vera immagine di Dio all'uomo, e senza che nessuno dicesse niente. Vi ricordate la donna adultera? Quando presentarono la donna adultera e la portarono ai piedi di Gesù? Lui era l'unica persona che poteva scagliare la pietra. L'unica persona. L'unica. E dissero: nella legge c'è scritto, nella legge Mosè dice, Mosè lo diceva, che una donna che faceva tali cose doveva essere lapidata. Primo, l'adulterio non si fa da soli. Dov'è l'uomo? Mettiamo in chiaro subito una cosa. Non si fa adulterio da soli. Vero o no? Gli portarono la donna, non portarono l'uomo, la coppia, gli portarono la donna, la stavano seguendo, la volevano incastrare. E forse quell'uomo era uno degli amici. Chi è senza peccato, scagli per primo la pietra. La Bibbia dice che furono compunti nella loro coscienza, se ne andarono dal più anziano al più giovane. È arrivato a un certo punto, Gesù guarda la donna. Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù allora le disse: devi fare la preghiera di salvezza per entrare a far parte della nostra comunità. Poi per favore lascia il tuo numero di cellulare, il tuo codice fiscale, dacci pure il tuo indirizzo, perché ti verremo a trovare, ti faremo qualche visita. Le riunioni sono il martedì sera, il venerdì sera c'è martedì la preghiera, il venerdì c'è la riunione di intercessione. Poi ci sono, se vuoi cantare, ci sono le prove del gruppo. La domenica la celebrazione, se vuoi il perdono. Se vuoi il perdono, falla qualcosa. Falla qualcosa. Dove sono coloro che ti accusavano? Dove sono? Dove sono finiti? Nessuna ti ha condannata, nessuno, Signore. Quella donna si è convertita? Si è convertita, sì o no? Non lo sapremo mai. E Gesù ha detto: va e non peccare più. Sapete a chi Gesù ha detto va e non peccare più? Soltanto a due persone. Solo a due persone. Ed erano due persone che non sono andate a Gesù di spontanea volontà. Questa donna e quell'uomo che era paralitico alla piscina di Betesda. Vi ricordate che era già mischino, che stava aspettando da 38 anni, quanti anni erano? E Gesù arriva da lui e gli dice: vuoi essere guarito? E quell'uomo neanche sapeva chi aveva davanti. Signore, ma io non ho nessuno che mi prende quando arriva l'angelo che mi botta nella piscina, che c'è sempre qualcuno che mi arriva prima, e quindi io sono fregato sempre. E Gesù lo guarda e gli dice: prendi il tuo lettuccio e vattene a casa. Quest'uomo viene guarito, Gesù scompare. Allora lo trova dei farisei che lo accusano. Com'è che sei guarito? Non è possibile. Come ti permetti a camminare? Come ti permetti a stare bene? Che i farisei cercavano sempre la scusa per accusare Gesù. Chi è che ti ha guarito? Ma veramente non lo so, era un tizio che passava. Vallo a cercare e portalo qua. E quest'uomo andò nel tempio cercando quest'uomo che l'aveva guarito e vede Gesù che stava insegnando a qualcuno. E Gesù lo guarda e gli dice: va e non peccare più affinché non ti accada di peggio. Si è convertito? Non lo sappiamo. Perché mettiamo un'enfasi su questo? Semplicemente per dire che quello che Gesù faceva era senza interesse, perché il compito di Gesù non era fare proselitismo, il compito di Gesù era mostrare Dio alle persone e lasciare le persone libere di scegliere. Gesù non imponeva assolutamente niente a nessuno e ha dimostrato che l'amore di Dio è talmente grande che può anche guarire coloro che lui sapeva che non sarebbero neanche ritornati indietro a ringraziare. Gesù ha sfamato una folla con 5 pani e 2 pesci per 2 volte, sapendo che un giorno non molto lontano quella stessa folla avrebbe risposto alla domanda di Pilato: chi voi volete, libero Barabba o Gesù? E Gesù sfamò quella folla che gridò: vogliamo che Barabba sia libero. Immaginate noi, mettiti al posto di Gesù. Sai chi lo che ha mangiato da fare veleno? A giro bagno almeno 5 volte ogni. Gesù ha fatto dei miracoli incredibili a persone che lui stesso sapeva che non sarebbero mai, non sono neanche ritornati a ringraziarlo, ma che lo avrebbero rinnegato e rigettato. Questa si chiama grazia di Dio. Qualcuno dice: la grazia di Dio, allora possiamo fare ancora tutto quello che vogliamo. E ancora con questa storia, ma cosa hai bisogno? Di essere minacciato per amare Dio, per fare la sua volontà? La grazia di Dio ti spinge ad amare Dio, ad innamorarti di Gesù in maniera folle e non ordinaria. Amen. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato. Guardate che cosa dice Marco capitolo 1, il versetto 15, in una traduzione più allargata. Voglio leggervi queste parole perché questo è il vero senso di quello che Gesù disse quando disse: il tempo è compiuto, il regno di Dio è arrivato, ravvedetevi, credete all'Evangelo. Sentite queste parole: la vostra occasione è giunta, non sprecatela. La definitiva opportunità di Dio è qui, approfittatene, perché il tempo è compiuto e siamo nella piena coincidenza con le profezie che sono state fatte nel passato. Il regno di Dio con tutta la sua potenza e la sua maestà è arrivato fino a noi ed è qui e si incarna in me. Guardate la potenza di queste parole. Il regno di Dio con tutta la sua maestà è arrivato a voi e si incarna in me, ha detto Gesù. Gesù è il regno di Dio fatto carne. Cambiate vita. Pensate in maniera diversa e riconsiderate tutte le vostre convinzioni, perché la vostra fede deve essere riposta e fondata solo sulla buona notizia. La gente ha paura del ravvedimento, inteso come Gesù lo intende. Sapete perché? Perché il ravvedimento ci spinge su un territorio pericoloso. Sapete qual è questo territorio? È quello di mettere in discussione tutto quello che noi abbiamo ritenuto un dogma. Ci è stato insegnato così e così deve essere. Ma Gesù è stato il più grande rivoluzionario della storia e ha demolito i dogmi della religione, portando il regno di Dio sulla terra. Noi dobbiamo portare questa rivoluzione nella vita delle persone, che non è altro che il messaggio del Vangelo del regno di Dio, ed è qui ed è ora, non è lì domani, è qui e ora, e spetta a noi crederlo. E se lo crediamo, abbiamo i benefici di tutto questo. Abbiamo bisogno di cambiare il nostro modo di pensare, il nostro modo di relazionarci con il Padre. Abbiamo bisogno di comprendere che Lui è veramente il nostro Padre, perché il nostro rapporto di figli dipende dalla rivelazione che noi abbiamo del Padre. Gesù è venuto a presentare il Padre, la più grande rivoluzione che Gesù ha portato è che Dio non è il creatore semplicemente, non è il Shaddai, non è l'Iddio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Dio è Abba, è Papà. E in Giovanni 5 è scritto che questo era il motivo per il quale lo volevano uccidere, perché lui chiamava Dio Padre e quindi si faceva uguale a Dio. Alleluia. Guardate qui, andiamo a concludere, in Matteo 6. Guardate la connessione che Gesù fa tra il Padre e il regno di Dio, quando insegna a tutti noi come pregare. E dice qua al versetto 9: voi dunque pregate in questa maniera. Vi farò leggere la prima parte della, sarebbe lungo leggerlo tutto in maniera amplificata, in maniera ampliata. Voglio farvi leggere semplicemente i primi due versetti di questa preghiera in maniera come mai l'avete letti, per darvi la rivelazione di quello che era il pensiero e la cultura di Gesù quando stava insegnando la preghiera chiamata del Padre nostro. Voi dunque pregate in questa maniera: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Ora ditemi, quante volte abbiamo ripetuto questa preghiera? Quante volte? Centinaia, migliaia di volte, vero o no? Quante volte l'abbiamo realizzata? Primo, abbiamo imparato qualcosa a memoria, l'abbiamo ripetuto a pappagallo. E quando ripeti qualcosa a memoria, a pappagallo, non hai il beneficio. È come quando da piccolo ti insegnano le poesie per allenare la mente, ma non comprendi il significato delle parole. Tu comprendi il suono, impari a memoria il suono delle parole, la fonia, ma non il significato. Abbiamo imparato le parole, ma non abbiamo capito lo spirito che c'è dietro. Padre nostro, prima di tutto, Gesù non sta parlando alla Chiesa. Già partiamo con questo e ci rivoluziona tutta la nostra dottrina. Gesù non sta parlando alla Chiesa. Già appena afferri questo, i neuroni fanno così. Gesù non sta parlando alla Chiesa. Ok? Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Che significa sia santificato il tuo nome? Noi italiani, inglesi, americani, europei, noi che veniamo da una cultura greca, noi non riusciamo a capire che significa. Arrivano i testimoni di Geova e dicono: vedete, Dio ha un nome. Sì. Dio ha un nome, qual è il nome? No, Gesù ha detto, quando pregate, non dite Geova nostro, ha detto Padre nostro. Dio non ha un nome. Non si può nominare il nome di Dio. sia santificato. Che significa sia santificato? Dobbiamo santificare il nome di Dio. Ma perché il nome di Dio non è già santo? Ha bisogno che noi gli santifichiamo il nome? E come dice, noi ti rendiamo santo. Può essere mai che Gesù dica una cosa del genere? No, sia santificato il tuo nome. In che senso? Che significa? Il nome nella cultura ebraica rappresentava la persona, e quindi nella cultura ebraica rappresentava il suo carattere e la sua natura. Gesù sta dicendo, quando pregate dite in questa maniera: Padre nostro che sei nel cielo, noi vogliamo che tutti conoscano come tu sei realmente, che tutti sappiano come sei realmente. E com'è possibile questo? Venga il tuo regno. Ma come può Gesù dire venga il tuo regno se subito dopo dice il Padre vi ha dato il regno? Deve venire o ce l'ha dato? Il regno di Dio è vicino. No, il regno di Dio abita dentro di voi. Signore, mettiti d'accordo per favore. C'è un po' di confusione qua, se no come facciamo a scrivere la Bibbia? Abbiamo problemi con le dottrine, poi con le scuole bibliche, come facciamo? Allora, venga il tuo regno da un lato, è piaciuto al Padre di darvi il regno. Deve venire o ce lo abbiamo? Il regno di Dio è vicino, però il regno di Dio abita dentro di voi. Ma insomma, un niesto regno. Che mi sto confondendo, ci metto il navigatore da qualche parte? Che significa? Vedete, ripetiamo le cose a memoria e non abbiamo chiarezza. E se noi abbiamo un concetto errato, noi non avremo il beneficio di quel concetto, perché non riusciamo a, ci scappa da tutte le mani, non riusciamo a definirlo. Padre nostro che sei nei cieli, desidero che ogni persona e che tutti sappiano come tu sei realmente. È l'unico modo per rendere questo possibile, è che il tuo regno si manifesti. Perché se il tuo regno si manifesta attraverso le nostre vite, la tua volontà sarà vista, sarà fatta, sarà apprezzata qui sulla terra come è nel cielo. Quando io ho scoperto determinate cose, io sono andato nel panico più totale. Sapete perché? Ho detto a Dio, mi hai fregato. Perché? Perché la responsabilità non è più tua, la stai scaricando su di me. Bravo. Vuoi conoscenza? Vuoi rivelazione? Questo è il prezzo di pagare. È la responsabilità. Perché a chi molto è stato dato, molto più sarà richiesto. A chi molto è stato dato, molto più sarà richiesto. E a chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. E quello ha a che fare con la fame della rivelazione. Padre nostro che sei nei cieli, desideriamo che tutte le persone attorno a noi possano conoscere come sei realmente. E l'unico modo perché questo possa accadere è che il tuo regno possa manifestarsi attraverso le nostre vite. E quando questo succederà, tutti vedranno che la tua volontà è buona, perfetta e accettevole, e che la tua volontà fatta in terra è esattamente la volontà che è fatta nel cielo. Oggi Michi ha parlato degli Atti degli Apostoli. Ed è stato il periodo in cui realmente il regno di Dio si manifestava attraverso coloro che credevano nel regno di Dio. E la volontà di Dio era fatta sulla terra come era fatta in cielo. Nessuno era povero, tutti avevano da mangiare, tutti erano guariti e tutti stavano bene. Non è questo forse il cielo sulla terra? Ci è stato insegnato che dobbiamo aspettare la morte per vedere certe cose. Gesù ha detto no, non dovete aspettare la morte, dovete solo credere. perché ogni cosa è possibile a chi crede, ogni cosa è possibile a chi crede. Se tu credi, tu puoi vedere la manifestazione del regno di Dio nella tua vita. Alleluia. Se tu puoi credere, puoi vedere Dio all'opera nella tua vita. Tu non puoi cambiare la testa degli altri, ma puoi decidere di cambiare la tua. Per quanto sta a me, che ognuno di noi faccia questa dichiarazione stasera: per quanto sta a me, io farò di tutto affinché il regno di Dio si possa manifestare attraverso la mia vita. Non siamo perfetti, non siamo privi di errori o di sbagli, ma una cosa è certa: la differenza non la fa il tuo carattere, la differenza lo farà sempre il nostro cuore. Amen. Non è il nostro stile di vita in prima battuta, è l'attitudine del cuore. È l'attitudine del cuore. Padre nostro, desideriamo che tutti ti conoscano. Amen. Questo è lo scopo e la missione della nostra vita, che tutti possano conoscere come è il Padre realmente attraverso la nostra vita. Gesù ha detto: chi ha visto me ha visto il Padre. Pietro e Giovanni si trovarono alla Porta Bella in quel giorno, e c'era quel paralitico che aspettava l'elemosina. E Pietro disse a quell'uomo: guarda noi. Guarda noi. E quell'uomo li guardava aspettandosi una moneta o qualche elemosina. E Pietro gli disse: oro e argento noi non abbiamo. Io so quello che non ho, ma so anche quello che ho. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Io so quello che ho. Io sono pienamente cosciente di quello che non ho, ma sono pienamente cosciente anche di quello che ho. E se noi non siamo coscienti di chi siamo, di ciò che abbiamo e di quello che possiamo fare, della nostra identità, della nostra eredità e della nostra autorità, noi non potremmo mai dire a questo mondo: guarda noi. Le persone guardando noi non vedranno persone perfette, ma probabilmente vedranno persone che si amano. Amen. Pensate che questo sia sufficiente per fare la differenza, sì o no? Assieme a qualche guarigione, insieme a qualche miracolo, insieme a qualche opera potente e straordinaria, insieme a tanta onestà, insieme a tanto desiderio di vedere le persone rialzate. Lì non abbiamo soldi, però ti possiamo dare un piatto di pasta. Lì non abbiamo una macchina in più, però posso darti un passaggio. Non abbiamo castelli e case, ma abbiamo un letto dove farti dormire. Non abbiamo forse tutti i doni in manifestazione, però avremo la possibilità di pregare insieme, di piangere insieme, di ridere insieme, di essere famiglia. Padre nostro, che tutti sappiano come tu sei realmente, perché tu hai una famiglia meravigliosa su questa terra, e che il tuo regno si manifesti, perché il regno è qui e si deve manifestare in qualche modo. Non verranno gli angeli, ma tu sei un ambasciatore di Cristo, e sono gli ambasciatori che applicano i principi del regno di Dio. Io voglio che tu ti alzi questa sera con la piena convinzione che sei un ambasciatore di Cristo. Tu sei un ambasciatore di Cristo. Dai, alziamoci in piedi. Tu sei un ambasciatore di Cristo.
Scusatemi, se volete sedervi, ma dura poco, potete anche stare in piedi. Volevo dire qualcosa che mi sento molto in comunione con Corrado, riguardo in particolare i battesimi, cioè al motivo dei battesimi, e mi ricollego al discorso del ravvedimento, di che cosa significa fare la scelta di battezzarsi. Ovvero che appunto se riguardiamo tutte le volte che c'è stata descritta sul Nuovo Testamento una conversione, e viene sempre chiesto, prendiamo per esempio il giorno di Pentecoste, e Pietro parla, vengono compunti, cosa dobbiamo fare per essere salvati? E dice ravvedetevi, ma ravvedetevi appunto non parla di legge una seconda volta, parla di fede. Vediamo la conversione di Saulo. Saulo parla direttamente con Dio, cosa vuoi che io faccia? Non gli dice neanche ravvediti, gli dice vai lì e ti sarà detto. E voglio leggere soltanto velocemente quella che più per me è più indicativa, la conversione del carceriere di Filippi. Leggo soltanto proprio il punto, se riesco, mi metto a fuoco. E mi aiuti un attimo. Allora, il carceriere, destatosi e vedute le porte aperte della prigione, tratta la spada, stava per uccidersi, pensando che i carcerieri fossero fuggiti. Ma Paolo, che era dentro al buio, gridò ad alta voce, non ti fare male alcuno, perché siamo tutti qui. E quello chiesto un lume, saltò dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila e portateli fuori disse, signori, che devo io fare per essere salvato? E a me ha colpito molto un anziano che commentava sto punto e disse, che strana domanda. Dico, ma come? Un minuto fa ti stavi per ammazzare e ora chiedi cosa devi fare per essere salvato? Noi non ci rendiamo conto che viviamo nella grazia e che non ci rendiamo conto che non dobbiamo fare qualcosa per essere salvati, dobbiamo riconoscere di essere salvati. Questo è veramente un cambio di pensiero. E allora tornando ai battesimi, in questi giorni ragionavo di quell'incidente di quando un giudeo, sono andato a leggerlo prima, al capitolo 4 di Giovanni, un giudeo va da Giovanni Battista a dirgli i discepoli di Gesù battezzano di più, insomma viene fuori un po' questa polemica perché a quei tempi sembrava che Gesù battezzasse più di quelli che battezzava Giovanni Battista. E Giovanni Battista si rallegrò della notizia, disse io sono l'amico dello sposo, non sono io che tengo la sposa, no? Però poi dice una cosa molto particolare, no? Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, fra parentesi, quantunque non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli. E io mi sto chiedendo da pochi giorni, da quando sono qui, dico, ma non sarà mica che i discepoli di Gesù stavano battezzando del battesimo di Giovanni? Che Gesù non aveva ancora cominciato? È una domanda che mi faccio, dico, di che battesimo siamo battezzati? Lo chiese Paolo, mi sembra, lo chiese, dico, ma di che battesimo siamo battezzati? Di quello della legge a cui si rifà Giovanni Battista? Non fare questo, non fare quello, non fare quell'altro se vuoi essere salvato, se vuoi avere pace con Dio, o il battesimo nel nome di Gesù dove tutto è compiuto. Per questo dico, il battesimo non si compra, si riceve per grazia, nel senso è un dono di Dio anche questo. Amen.
Alleluia. Padre nostro, aiutaci. Padre nostro che sei nei cieli, che il tuo nome sia santificato, che tutti riconoscano come tu sei realmente, che tutti sappiano come sei, che tutti riconoscono la tua natura, che tutti vedano quanto sei buono, quanto desideri raggiungere e benedire le persone, che tutti riconoscono che il tuo amore è incondizionato, che non hai riserve nei confronti di nessuno, che sei il primo a raggiungere gli ultimi, che il tuo regno possa manifestarsi attraverso le nostre vite. Gesù ha detto: il regno di Dio abita dentro di voi. Fratelli, sorelle, se noi non lo crediamo questo, noi aspetteremo l'avvento di questo regno che è vicino, ma che non si sa mai quando arriverà, non si sa mai dov'è. È vicino, dove? Non è, ditemi dov'è, datemi l'indirizzo. Il regno di Dio non è vicino, il regno di Dio è qui ed è a nostra disposizione e sta a noi farlo fruttare. Guardate questo versetto. Lo so che avevo detto che avevo finito, però è troppo bello questo. Matteo 21, 43, se lo volete leggere, scrivetelo. Gesù parla a Israele, guardate cosa dice: perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttificare. Lo conoscevate questo verso? Io fino a qualche mese fa no. L'ho letto centinaia di volte ma non l'avevo capito. Matteo 21, 43: il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato ad una gente che lo farà fruttare. Lo sarà dato ad una gente che lo metterà in movimento e lo dimostrerà in maniera dinamica, in maniera straordinaria, affinché tutti possano vedere com'è il Padre nostro che è nel cielo e tutti possano conoscere realmente la bontà del nostro Abba Padre. Alleluia. Tu sei un ambasciatore. No, non è a me. Tu sei un ambasciatore, tu sei un'ambasciatrice, tu sei un agente delegato direttamente dall'alto per manifestare, rappresentare il regno di Dio qui sulla terra, perché tu hai ricevuto un regno che non sarà mai scosso, ma questo regno scuote ovunque viene predicato, ovunque viene rilasciato, ovunque viene comunicato. Vi toglierò il regno e lo darò a della gente che ci crederà, lo darò a della gente che si divertirà a farlo funzionare. Tu sei un ambasciatore di Cristo, tu sei un'ambasciatrice di Cristo. Ma ti immagini che non eri nessuno, o che oggi le persone magari non ti considerano, e tu puoi dire: io sono un rappresentante dell'Iddio Onnipotente, rappresento il regno dei cieli. Non mi toccare, ah. Chi tocca te, aspetta, chi tocca te quando viene fatta del male ad una persona comune, normale, interviene la legge. Ma quando toccano un ambasciatore, quello si chiama incidente diplomatico. E lo Stato che tu rappresenti correrà al tuo aiuto, al tuo soccorso. Quando toccano te, diventa un incidente diplomatico a livello spirituale. Tu non sei una persona normale. Lo puoi dire alla persona accanto a te: non sei normale tu. classico. Di qualcuno lo sospettavamo già. Ti rendi conto che sei investito, tu personalmente, tu come persona, sei investito della massima autorità. Ti rendi conto che quando tu entri in un posto il diavolo trema? Che non sei tu che hai paura del diavolo, ma che il diavolo ha paura di lui, ha paura di te. Che tu sei il peggiore incubo del diavolo. Quando Gesù entrava i demoni si manifestavano. Siamo stati belli quieti fino a oggi. Venisti ci scunzarsi tu gli occhi. E i demoni dicevano: sei tu venuto prima del tempo per tormentarci? La risposta di Gesù: sì, sì, perché il tempo è compiuto. Sono venuto per distruggere le opere del diavolo, e non sono solo, dopo di me ci sarà un altro seguito, ed è un seguito che dura da 2000 anni, perché il regno di Dio è in continua manifestazione per coloro che credono. Amen.
Questo era per dire, dai, dai, alziamoci in piedi, dai.
Dobbiamo capire quando gli applausi sono di apprezzamento oppure sono applausi per dire. Prendi la mano un attimo alla persona accanto a te, dai, qualche istante e poi concludiamo. Volevo dirvi che domani sera sarà la nostra ultima serata. Domani sera pregheremo anche per i battesimi nello Spirito Santo. Coloro che ancora non parlano in altre lingue, domani sera ministreremo, ok? Parleremo dello Spirito Santo come ultima serata. E quindi poi sabato mattina avremo la cena del Signore, domani sera concluderemo ministrando e pregando. Qualcuno ha fatto giustamente una domanda, dice: ma perché non si fanno gli appelli? No, per pregare, ed è una domanda legittima che ci sta, e vorrei spiegare anche il motivo per il quale noi non facciamo tanti appelli, perché desideriamo realmente che la parola possa ministrare in maniera diretta sulle persone. Vogliamo che il più possibile che le persone si attacchino a Cristo, non alla preghiera di qualcuno. Poi se c'è qualcuno che ha dei bisogni particolari, chiaramente fatelo sapere, preghiamo, ministriamo, non c'è dubbio, ma non è nel nostro stile fare appelli ogni istante, perché non vogliamo creare questa forma di dipendenza che non ci sta e non è buona. Crediamo realmente che le persone debbano realizzare attraverso la predicazione, l'amministrazione della parola, chi sono in Cristo, cosa hanno ricevuto e quindi come possono operare nella loro vita in maniera diretta. Il maggior successo di un pastore o di un ministro, chiunque sia, dovrebbe essere questo: che quando fa un appello nessuno si fa avanti. Questo è il più grande successo di un ministro: avere nessuno che si fa avanti, perché tutti hanno ricevuto prima di essere presenti alla riunione. Amen. Alleluia. Stasera, per favore, ritorna a casa nella tua stanza con la piena consapevolezza che sei un sacerdote. Il tempo è compiuto. Inizio a credere da stasera. Il regno di Dio è arrivato ed è a tua disposizione. Quindi cambiamo il nostro modo di pensare e attacchiamoci alla buona notizia. Amen. Questo produrrà un grande cambiamento nella nostra città e nella nostra nazione. Amen. Padre, nel nome di Gesù, vogliamo ringraziarti con tutto il cuore questa sera. Grazie per come tu parli alle nostre vite. Grazie perché ci hai onorato facendoci partecipi del tuo regno. ci hai dato il regno affinché possiamo farlo fruttare, affinché lo possiamo fare fruttificare, affinché possa portare frutto per la tua gloria. Ed è per questo che noi ti ringraziamo, Padre, e ti chiediamo di aiutarci in questo cambiamento di mentalità, in questo ravvedimento nella nostra mente, in questo modo di cambiare la cultura e quindi il modo di articolare i pensieri. Vogliamo benedirti questa sera, perché tu realmente ci stai cambiando. Noi crediamo che tu stai cambiando le nostre vite. E crediamo che nei prossimi giorni qualcosa di straordinario accadrà, perché il tempo del cantare è arrivato, il tempo del pianto è finito, e noi ti ringraziamo perché fai di noi strumenti e fai di noi degli ambasciatori per portare ovunque il messaggio del Vangelo del Regno di Dio. Grazie con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. 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 Buona serata a tutti quanti, non dimenticate quello che avete ascoltato, quello che abbiamo ricevuto oggi, è stata una giornata veramente molto ricca, e buonanotte a tutti quanti e buona serata.